osservo gli ultimi movimenti in cui vi sistemate e poi, una volta che siete tutti a disposizione. Perfetto. Buongiorno a tutti. Questo è un workshop dedicato al travel management nella pubblica amministrazione. Come si articola questo workshop? Tanto per cominciare, per ovvi motivi, è opportuno che dica due parole su chi vi sta parlando. Allora, il mio nome è Paolo Catti e mi occupo all'interno della School of Management del Politecnico di Milano, nell'ambito del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, di seguire una serie di osservatori che si occupano dell'innovazione digitale. Nell'ambito del gruppo di ricerca Osservatorio Digital Innovation. Sono il coordinatore di tutte le ricerche nell'ambito del business e in particolare il direttore della ricerca degli osservatori fatturazione elettronica e dematerializzazione, supply chain finance, e-procurement nella pubblica amministrazione e mobile enterprise. Queste sono le attività che in parte mi tengono impegnato. Quest'oggi sono qui con voi per discutere all'interno di questo workshop, che trovo particolarmente interessante per la tematica che va a toccare, di un tema decisamente importante, quello del travel management nella pubblica amministrazione, cioè la gestione dei viaggi. E uno potrebbe dire: no, ma aspetta, un tema realmente importante nella pubblica amministrazione è il controllo della spesa, è il guardare ai dati che abbiamo a disposizione, la gestione degli open data e così via. Io sono abbastanza d'accordo su tutte queste considerazioni, salvo il fatto che ognuna di queste si declina attraverso il partire da elementi concreti che dimostrano poi miglioramenti in termini di efficacia ed efficienza. E penso che proprio nell'ambito del travel management si possa giocare una partita sostanziale di miglioramento, da un lato nel controllo della spesa, dall'altro nel controllo delle informazioni che caratterizzano questo tipo di attività. Quindi con molto piacere sono qui a fare da chairman a questo workshop. La prima parte dell'incontro di fatto è costituita da una mia presentazione di alcuni risultati di una ricerca che abbiamo condotto anche in collaborazione con AirPlus su quelle che sono le esigenze specifiche della pubblica amministrazione nella gestione del travel management. Abbiamo sentito e intervistato alcune PA, vi porto i risultati di questa ricerca. Lo facciamo in anteprima, questo è il primo momento di presentazione dei risultati emersi. L'obiettivo di condividere questi dati è di mettere qualcosa sul tavolo, perché in realtà la parte più rilevante di questo workshop, dal mio punto di vista, è poi la discussione che ne emergerà dopo. Abbiamo un parterre interessante, rappresentativo della tavola rotonda che ci seguirà, dove cercheremo di analizzare come le evoluzioni nell'ambito dell'innovazione sul fronte del travel management possono essere sostanziali piuttosto che importanti, cogliendo un po' gli elementi che anche dalla ricerca tendenzialmente emergeranno. Bene. Detto questo, direi che possiamo, anche da parte mia, dare inizio ai lavori e quindi entrare nel vivo della mia presentazione. Tanto per cominciare, riprendo molto, molto rapidamente due parole sul gruppo di ricerca al quale appartengo. Osservatorio Digital Innovation è un gruppo di ricerca nell'ambito del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, quindi ci occupiamo di innovazione digitale dal punto di vista gestionale e non tecnologico, elemento che mi piace sottolineare sempre, per cercare di cogliere quelle che sono le opportunità di impatto sui processi dell'innovazione digitale. Lo facciamo un po' a tutto tondo e con un modello un po' particolare, quello che qui è rappresentato da questi tre insiemi che tra loro si toccano e si intersecano. Il fare ricerca con continuità rilevante, quindi con cadenza annuale, per poi poterci permettere, alla luce di ciò che emerge dalle attività di ricerca, di riuscire a declinare in attività di formazione quelle che sono le esperienze delle best practice che troviamo sul campo, e comunicare il più possibile, attraverso uno sforzo continuo nel corso dell'anno, gli elementi salienti che emergono dalle ricerche che portiamo avanti. È un modello un po' innovativo anche nel contesto di carattere accademico, poiché la nostra comunicazione dura un anno esattamente come la nostra ricerca. E quindi cerchiamo di essere il più pervasivi possibili. Poi, naturalmente, siamo un numero ridotto di persone e quindi ce la facciamo fino a un certo punto. Però, in quanto numero ridotto di persone, rappresentiamo comunque il gruppo di ricerca universitario più grande a livello italiano. Siamo circa 80 persone che lavorano nell'ambito di questa tematica specifica e che appunto porta avanti da ormai 15 anni le tematiche dell'innovazione. Tutto questo evidentemente ha consentito di creare un network al quale mi farà piacere pensare da questo momento appartenete anche tutti voi e che è il network di chi, conoscendoci, segue le nostre attività in modo continuo. In particolare, l'agenda della giornata di oggi è strutturata in questo modo, perlomeno per quello che riguarda la mia presentazione. Una battuta molto rapida sul perché stiamo parlando di travel management nella pubblica amministrazione, sanno che se siamo tutti qua il motivo ce l'abbiamo ben chiaro, evidentemente. Proviamo a capire se anche fuori da questa stanza c'è motivazione reale di parlare di questo tema in modo forte e significativo. A questo punto facciamo una fotografia della situazione attuale, quindi vi presento i risultati della ricerca e poi attraverso due approfondimenti su quelli che sono i due temi di possibile evoluzione sul fronte della gestione delle spese di viaggio, più in generale delle spese nell'ambito della pubblica amministrazione, guardiamo alla digitalizzazione dei processi e alle soluzioni di pagamento elettronico, con l'obiettivo non tanto di sviscerare i temi, quanto piuttosto di metterli a disposizione del tavolo per poi affrontarli all'interno di un dibattito un pochino più ampio. E una brevissima sintesi. Allora, tanto per cominciare, perché stiamo parlando di travel management nella pubblica amministrazione? Perché è corretto focalizzarsi sul travel management nella PA? Beh, due considerazioni che spesso sfuggono, naturalmente non agli addetti ai lavori, al quale ipotizzo molti di voi facciano parte, no? Ma due elementi che spesso sfuggono sono che il travel management è una delle spese più importanti a livello di singolo ente. In particolare, con il decrescere della dimensione dell'ente, tende ad essere anche percentualmente più rilevante. Perché? Perché le esigenze di movimentazione del personale nella pubblica amministrazione, poi dipende da ente a ente, tendenzialmente sussistono e permangono a prescindere dalla dimensione specifica dell'ente. La seconda dimensione è che spesso questo tipo di processo ha una dimensione amministrativa e una dimensione di utenza. Questa non è propriamente una novità, nel mondo delle imprese l'hanno capito da diverso tempo, no? Cioè c'è chi viaggia, l'utente del viaggio, e chi gestisce la componente amministrativa legata al suo viaggio. Ecco, in questo tipo di dualismo tende a generarsi, come in qualunque tipo di dualismo a livello organizzativo, quindi non è una novità particolarmente devastante, tende a generarsi un attrito, qualora uno dei due non si senta completamente servito, permettetemi questa dimensione, ma non nell'ottica di schiavismo, nell'ottica dell'offerta di un servizio a valore aggiunto, dalla controparte di carattere amministrativo. Allora, per cercare di aumentare il livello di servizio, si lasciano più lasche le dimensioni di controllo del mondo delle note spese e in particolare di quelle del travel management, che rappresentano una quota decisamente significativa. Per contro, se non si vuole andare in questa direzione, si tengono le briglie più rigide e quello che si fa è ottenere di solito dall'altra parte una reazione avversa. Ecco, questo è un tipico problema di carattere organizzativo che molte imprese hanno già vissuto e che tendenzialmente è ancora abbastanza attuale. Ecco, ma qual è il rischio nella pubblica amministrazione? Beh, il rischio nella pubblica amministrazione lo abbiamo sotto gli occhi nell'ultimo periodo in modo abbastanza devastante. Queste sono solo alcune delle dimensioni di che cosa significa non badare in modo attento ai rimborsi delle note spese. Cioè, lo sappiamo tutti, no? Il rischio significativo che si corre è di lasciare delle briglie talmente aperte che poi tutto questo degenera. È un problema di carattere amministrativo? Beh, lasciatemi dire, forse anche no. È un problema di carattere politico? Beh, forse non solo. È un problema senza dubbio di carattere culturale? Eh beh, su questo ci ho preso in pieno per definizione. Senza dubbio è un problema di carattere culturale nel nostro ecosistema. E quindi come tale va affrontato? Gestendolo nel modo più efficace possibile per massimizzare il livello di servizio a chi deve viaggiare e tendenzialmente non ha l'intento di viaggiare per fare la gita di viaggio tutte le volte, magari nell'albergo di lusso, quanto piuttosto deve essere anche gestito dal punto di vista amministrativo per poter controllare, contenere, monitorare determinati costi. Andiamo avanti. Tendenzialmente la nostra ricerca si è basata su una trentina di domande, un questionario che abbiamo somministrato prevalentemente online, in qualche caso telefonicamente, in qualche caso anche attraverso dei casi specifici a pubblica amministrazione centrale, pubblica amministrazione locale ed enti della sanità. Abbiamo raccolto 67 risposte. Queste 67 risposte ora le abbiamo analizzate e condividiamo che cosa è emerso. Primo disclaimer tipico del ricercatore, naturale, dovete consentirmelo. Questa è una ricerca statisticamente significativa? Evidentemente no, il panel non consente di andare in questa direzione, perlomeno per adesso, ma dovrebbe crescere significativamente, almeno di un ordine di grandezza per poter giocare quella partita. È però un'indicazione rappresentativa di una serie di interlocutori che, sensibili al tema, hanno deciso di risponderci e di affrontare un questionario di 30 domande, che non è poco. Quindi stiamo guardando un campione, non necessariamente un campione rappresentativo, ma forse un campione importante per significatività sul caso puntuale delle diverse famiglie tra centrale, locale e sanità. Andiamo allora nel dettaglio della fotografia attuale. Tanto per cominciare andiamo a guardare alla spesa per viaggi e missioni negli ultimi anni. Come sta andando? Cresce, decresce, si sta contenendo, si mantiene stabile? abbiamo pensato di farvelo vedere con uno dei grafici più difficili da interpretare nella storia dei grafici che abbiamo inventato. In questo grafico andiamo a popolare il trend, cioè l'andamento rispetto a 2013, o meglio l'incremento tra 2014 e 2013 e l'incremento tra 2015 e 2014. Quello che vediamo è che laddove il trend è in aumento, questo numero di enti è in riduzione, cioè riduce il numero di enti che ha un trend di aumento della spesa. Passa da un 18%, che comunque non era alto prima, a un 10% ad oggi. Lasciatemi dire che secondo me se portassimo la base empirica da 67 a 670, probabilmente ancora all'interno di questi dati ci ritroveremo. La dimensione di invarianza rimane stabile, forse cresce un pochino di più, dal 32 al 37%, quindi tendenzialmente c'è questo tipo di approccio, c'è una dimensione di diminuzione che cresce un po'. Ora, come leggo da analista questo grafico, che più o meno la situazione dal punto di vista dell'analisi sui trend è stabile. Una stabilità però orientata a un tirare un po' i cordoni della borsa per restringere quella che è la dimensione della spesa. E su questo fronte voglio fare la prima considerazione. Stiamo riducendo le spese per i viaggi. Ci sono due modelli possibili con cui gestire questa cosa in modo efficace: riducendo i viaggi, e quindi tendenzialmente abbiamo scoperto che c'erano dei viaggi o delle missioni inutili, e questo evidentemente può essere un primo step, lasciatemi dire poco credibile, anche perché stiamo parlando mediamente di viaggi che nel 95% dei casi hanno la durata di 2 giorni. Quindi missione, un Milano-Roma dove uno ha un paio di impegni, per definizione è questo tipo di inquadramento, no? Per intenderci. In seconda battuta stiamo dicendo che stiamo peggiorando le condizioni di viaggio a chi sta facendo la missione di lavoro, che per carità nel momento in cui sta passando, per intenderci, dall'hotel a 5 stelle piuttosto che dal viaggio in prima classe a qualcosa di più economicamente sostenibile, possiamo anche accettarlo, ma nel momento in cui probabilmente la situazione non era particolarmente rosea prima e gliela stiamo ulteriormente peggiorando, nella dimensione del livello di servizio forse stiamo facendo qualche passo indietro, e naturalmente nell'obbligo di contenere la spesa, no? E quindi tendenzialmente credibile da un lato, ma dall'altro difficile da tollerare. E tutto questo va ad aumentare quella dimensione di attrito di cui parlavamo già prima. Bene, questo è un primo step, teniamocelo da parte e andiamo avanti. All'interno degli enti, come viene gestito il processo di prenotazione di viaggi e missioni? Prenotazione, no? Quindi da parte dell'utente che deve fare un viaggio, come prenota? Ecco, questo è il quadro di sintesi. 1 su 3 tendenzialmente ha una prenotazione gestita in modo indipendente dal dipendente stesso. Cioè il dipendente va a scegliersi la sua agenzia viaggi, si guarda i suoi hotel su Book Online piuttosto che un'altra soluzione via internet, si sceglie qualcosa che si spera sia economicamente sostenibile, magari addirittura con un'offerta, e comunque se la fa lui la sua dimensione di pacchetto del viaggio. Nel 67%, 2 su 3, invece la prenotazione è gestita centralmente. Centralmente da chi? Beh, in un buon numero di casi, un 38%, da un'agenzia viaggi definita dall'ente. Questa è la diversità rispetto all'area. Vi assicuro che i colori ci sono, il fatto che qui vedete scomparire uno spicchio è semplicemente legato alla proiezione. La differenza sostanziale tra quell'area del 38% e quella del 33% è che nel 33% il dipendente sceglie l'agenzia viaggi che gli è più comoda, sotto casa, vicino all'ufficio, della cugina, eccetera, eccetera. Nell'altro 38% sceglie l'agenzia viaggi che l'ente ha definito essere l'agenzia viaggi dell'ente. In un 29%, un terzo e ultimo caso, forse ancora un po' limitato, c'è la prenotazione gestita tramite un ufficio interno. Quindi c'è un ufficio interno che prende in carico l'esigenza del viaggiatore interno e poi costruisce il pacchetto del viaggio. Come lo costruisce? Beh, in molti casi andando direttamente da un'agenzia viaggi definita dall'ente, no? Quindi un po' ritorna nella dimensione superiore. Però c'è qualcuno che internamente scherma la complessità amministrativa della gestione del viaggio. Questo è un po' lo schema di riferimento. Andiamo a vedere allora la dimensione più sensibile per il dipendente, non tanto la prenotazione, che vabbè può essere una scocciatura, quanto soprattutto il rimborso. All'interno degli enti, come viene gestito il processo di rimborso di viaggi e missioni? Allora, esiste un ufficio interno deputato alla gestione dei rimborsi dei viaggi o delle missioni, quindi sul fronte del rimborso c'è un ufficio interno. Lasciatemi dire che non mi sorprende che ci sia un 63%, tipicamente l'amministrazione, a cui si chiede di fare anche questa cosa, perché fa parte degli insieme delle attività che fa l'amministrazione, se non fosse che questa cosa da sola ha un confine talmente ampio in determinati enti da essere addirittura grande quanto un ufficio all'interno della stessa amministrazione. Ogni dipendente effettua direttamente la richiesta all'ufficio economato, quindi modulistica piuttosto che modelli di workflow interni di vario genere, piuttosto che spese relative ai viaggi missione sono gestite centralmente e quindi non è necessario provvedere a rimborsi spese. Questa è molto carina, perché consente di avere una dimensione di gestione ex ante, senza dubbio va ad impattare sul livello di servizio del singolo viaggiatore, però va anche un pochino a mettere in discussione l'altro discorso che facevamo all'inizio, cioè quello delle briglie, di quanto sono tese le briglie o di quanto sono lasche. Se è pagato in anticipo o pagato centralmente, ho la certezza che sto rimborsando qualcosa che è poi francamente da autorizzare. Ecco, questo è un po' il tema lì sopra. Entriamo più nel dettaglio e andiamo a vedere come vengono gestiti attualmente i pagamenti delle spese relative ai viaggi e alle missioni, distinguendo due momenti sostanziali nella vita del viaggio. Da un lato le spese sostenute prima della partenza, e qua vediamo che il 41% il dipendente anticipa gli importi, in un 4%, davvero pochi, il dipendente utilizza una carta di credito dell'ente, piuttosto che nel 46% l'ente si avvale di un'agenzia viaggi o l'ente paga direttamente le spese, 9%. L'ente paga direttamente le spese vuol dire che l'ente paga il fornitore bypassando quella quota parte tipicamente di spending che intercetta l'agenzia viaggi, che mette il suo markup ma tendenzialmente anticipa anche quelle che sono le spese di viaggio stesse, no? Quindi in questo caso, in questo 9%, l'ente va direttamente sul fornitore. Questo è quanto succede prima della partenza. E come si dice tipicamente on trip, cioè quando si è in giro, che cosa succede? E questo spiega ulteriormente un po' di mal di pancia, no? Quando si è in giro il 92% dei casi è il dipendente che anticipa le sue spese. Beh, è il modello più semplice, no? È quello gestionalmente apparentemente più semplice. Il dipendente prende quello di cui ha bisogno e poi mi riporta i giustificativi. Se il giustificativo è scritto in modo corretto, glielo anticipo. Se il giustificativo presenta anche soltanto un'ombra di dubbio, farò la mia battaglia totale. No, ora perdonatemi la battuta, ma ci sono casi di vario tipo, alcuni di questi anche abbastanza divertenti, dove si mette in discussione qualunque tipologia di spesa, anche quelle apparentemente più semplici, perché leggevo proprio su una segnalazione che mi hanno fatto gli amici di AirPlus un caso concreto dove l'amministrazione chiedeva al professore, nel caso specifico, non guardatemi per questo motivo, chiedeva lo scontrino parlante, e lo scontrino in quel caso non era parlante, ma lo scontrino mica l'aveva messo lui, cioè con tutta la fede, e oltretutto era per un panino, no? E si capiva che era un panino. Tuttavia quella non è stata rimborsata. Ora capisco che i modelli, e capisco anche che se il professore pubblica queste cose l'amministrazione troverà molti modi per cercare di continuare ad evitare di rimborsargli dei viaggi o delle spese di viaggio, però questo è un tema sostanziale. Una piccola parte, va detto, ancora una piccola parte, invece conosce le altre dimensioni di gestione della spesa, tra cui per esempio quella della carta di credito, un trip data al dipendente che consente quindi di gestire una serie di spese in una logica condivisa o anticipata. Quali problemi allora vengono riscontrati solitamente nel pagamento delle spese di viaggio? Prevalentemente, chissà come mai, un 61% ritiene che un problema possa essere l'esborso del personale dei dipendenti in trasferta. E effettivamente è un problema, sapete perché? Perché poi si arrabbiano con l'amministrazione, gli trasferiscono il tema che il rimborso è lento, piuttosto che il rimborso non è completo, piuttosto che... E uno si aspetta che dall'altra parte ci sia qualcuno che lavora male. Ora capisco che, detto da me che sono professore, in modo evidente tocca una delle due parti, no? Ma io dall'altra parte lo so che cosa fanno i miei colleghi di amministrazione nell'ambito dell'università e lo vedo che non è assolutamente lavorare male, è essere oberati di una complessità gestionale davvero difficile, perché ogni singolo viaggio è una monade a sé stante con caratteristiche sue, molto complesso da affrontare, da prendere per le corna. Difficoltà di integrazione con i sistemi amministrativi, contabili e gestionali, eccessivi tempi amministrativi, difficoltà di contabilizzazione. Ecco, diciamo sulle prime tre tendenzialmente stiamo guardando al problema dell'amministrazione, prevalentemente legato anche ai sistemi informativi e all'attrito con l'utente del viaggio. Sotto vediamo una serie di elementi un pochino più marginali che evidentemente toccano anche quella che è la galassia dei fornitori della pubblica amministrazione, perché si rischia poi di essere anche in ritardo nel pagare loro. Quali dei seguenti benefici si ritiene fondamentale debbano essere raggiunti nella gestione delle spese di viaggio? Qui abbiamo chiesto agli enti, se la situazione è questa, quali benefici vorresti portarti a casa da una soluzione perfetta, a prescindere da quale sia, per riuscire a migliorare il tuo livello di servizio o la tua dimensione prestazionale? Ecco, la risposta è stata essenzialmente questa. Un 48% ci dice che una contabilizzazione chiara, veloce, trasparente ed efficace con una riduzione considerevole dei tempi amministrativi sarebbe il beneficio da conseguire, il più rilevante. Traduzione, liberatemi di complessità amministrativa, di difficoltà di gestione per fare un'attività che dovrebbe essere ragionevole. Piuttosto che integrazione con i sistemi amministrativi contabili, era il secondo prima, lo troviamo anche qua in un'ottima posizione, migliorare il controllo della spesa, e questa è una dimensione di sensibilità importante per tutti gli enti amministrativi, perché questa è una spesa e quindi controllarla implica gestirla in modo più consapevole e risparmiare anche in chiave prospettica. Nessun anticipo di cassa e sborso del personale dei dipendenti in trasferta. Ora, noi abbiamo un po' clusterizzato queste due dimensioni e rappresentano esattamente quello che è l'ecosistema del modello che vi anticipavo prima. Cioè, da un lato c'è una complessità amministrativa non trascurabile, io mi occupo anche di fatturazione elettronica, e la complessità nel riconciliare le fatture è sempre complessa. Ma in particolare, quando non c'è la fattura, c'è un rimborso su una nota spesa, legato ad una persona che è stata via per un periodo di tempo, in cui ha di tasca propria anticipato quel tipo di spesa, e che nel 99,9% mi sento di dire, al di là della mia provocazione nella slide iniziale, si è mosso cercando di fare al meglio il proprio dovere, quindi riducendo magari anche quelle che sono le spese fuori dalla logica. Beh, quello che tendenzialmente emerge è che i benefici che si voglia portare a casa sono due: liberatemi dalla complessità amministrativa, consentitemi di offrire un miglior livello di servizio a chi viaggia all'interno del mio ente, che poi sono anche le due risposte ai due principali mal di pancia. Quali sono i principali sviluppi futuri e le priorità nella gestione dei viaggi nell'ente? Questo è in perfetta coerenza con quanto appena visto: aumentare l'efficienza dei processi di gestione dei rimborsi, aumentare l'efficienza nei processi di prenotazione, la parte rimborsi è più sentita perché per ovvi motivi va a toccare il portafoglio di qualcuno che ha anticipato, introdurre strumenti di pagamento elettronico, introdurre accordi quadro con operatori del settore. Accordi quadro che vanno nella direzione della centralizzazione. Centralizzazione che può essere tanto positiva quanto critica a seconda dell'ente, della specificità del viaggio, dei modelli con cui questo opera e così via. Di questo credo avremo modo di approfondire abbastanza bene durante la tavola rotonda. Super sintesi, sono due le principali sfide che ci si deve portare a casa, quelle che ogni giorno rappresentano la quotidianità degli operatori nel settore della pubblica amministrazione che guardano al travel management: l'aumento nell'efficienza nella gestione dei viaggi, che è un incremento di produttività che non deriva però dalla possibilità di essere più rapidi nel fare le stesse cose, deriva dal fare meglio quelle cose in modo tale da non doverci perdere quel tempo, e dall'altra parte un miglior livello di servizio agli enti. Ecco, tutte queste due sono delle sfide che, a mio modo di vedere, possono essere vinte attraverso delle politiche attente di digitalizzazione dei processi e di soluzioni di pagamento elettronico. La pubblica amministrazione, tanto nel piccolo quanto nel grande, segue dei paradigmi abbastanza tradizionali. Per controllare la spesa del nostro sistema paese serve sia un'iniziativa come quella del SIOP, che va a guardare ai mandati di pagamento che le pubbliche amministrazioni mandano e quindi a che cosa esce dalle casse delle singole pubbliche amministrazioni, e quindi monitora il pagamento, ma non è sufficiente, perché io posso aver pagato 10 e devo invece dare 100, e questo non lo vedo monitorando i pagamenti. L'altra dimensione di pagamento deriva dalla fatturazione elettronica. Se incrocio questi due dati, quindi se unisco queste due dimensioni, a questo punto riesco a prendere per le corna il toro della spesa pubblica. Questo nella PA, torniamo nel singolo ente, la logica è praticamente la stessa. Guardando al travel management, sempre la stessa logica: un processo digitale che mi porti efficienza e una componente di pagamento che chiude il cerchio. In questo modo riesco a portare a casa tendenzialmente una risposta credibile a quelle due sfide. Proviamo a vedere come. Digitalizzazione dei processi, la prima delle due dimensioni. Anche qui inizio con una delle domande della survey e poi faccio un passo avanti. Negli enti sono presenti strumenti ICT, quindi digitali, per la gestione dei viaggi? C'è un 45-43% che relativamente alla prenotazione piuttosto che alla gestione dei rimborsi dice sì, c'è. Guardando dietro, a volte sono estremamente embrionali, parlo di PEC interna o addirittura email interna, quindi non è proprio uno strumento ICT, però insomma è già meglio che non un modulo cartaceo che inizia a girare. Sono particolarmente nemico dei moduli cartacei perché li detesto da riempire, li detesto da rintracciare, li detesto da archiviare, quindi come dire, però evidentemente rappresentano ancora ben più della metà dell'ecosistema complessivo. Ecco, va detto che questo dimostra che sono ingegnere, perché fino adesso vi ho fatto vedere dei grafici, ora vi faccio vedere questo, che, così si capisce che sono veramente di che cosa sto parlando. Questo è un processo di rendicontazione delle note spese. In realtà, al di là del fatto che possa sembrare complesso, è semplicemente un diagramma di flusso che dice che cosa fate voi per rendicontare le note spese all'interno dei vostri enti. Ed è un processo il più tradizionale possibile, che prevede una sezione specifica di richiesta di approvazione formale che tendenzialmente può addirittura essere gestita attraverso una serie di ricircoli. Vi faccio un esempio di ricircolo. Non leggo cosa c'è scritto all'interno di questo scontrino. Aspetta che ti faccio meglio la fotocopia. Nel frattempo passa un po' di tempo. Perfetto, adesso leggo cosa c'è scritto, ma non ti posso pagare questa spesa. No, ma questa spesa non c'entra, non devi pagarmi questa, devi pagarmi quell'altra, sono soltanto all'interno dello stesso... questi sono i ricircoli, per fare un esempio. Possono essere molteplici. Questo tipo di processo può essere digitalizzato, non lo dico parlando in modo aulico e pomposo, ma lo dico avendo visto che cosa è stato fatto laddove è stato digitalizzato. Tendenzialmente va detto che dentro a questo processo le singole attività possono essere ulteriormente esplose in ulteriori attività, ciascuna di queste va a produrre carta e produrre cicli di gestione della carta, dove l'uomo insegue la carta che porta con sé l'informazione che poi deve essere riportata a sistema. Quindi noi prendiamo un'informazione che sta a sistema, la facciamo uscire, la inneschiamo in un circolo cartaceo che passa da ufficio in ufficio come un bravo fattorino per poi rimetterla all'interno del sistema. Ora, tutto questo, grazie al cielo, può essere gestito dal sistema e non stiamo parlando di tecnologie avveniristiche, anche questo va detto. Al punto tale che, questa è un'altra dimensione di frattura di una realtà specifica per farvi cogliere la complessità che c'è dietro, al punto tale che diversi strumenti possono portare a dei benefici in questo processo. Strumenti di digitalizzazione, non entro nel dettaglio, sono tendenzialmente tutti quegli strumenti che possono essere facilmente implementati all'interno di un portale interno, per esempio, o di una soluzione in as a service. Piuttosto che, se proprio volete metterci una firma, grazie al modello di firma elettronica avanzata che la nostra normativa consente da un paio d'anni, potete addirittura metterci una firma forte, che ha valore di firma autografa. Poi il messaggio è: non serve la firma autografa, fatevene una ragione, però all'interno dei singoli enti, a seconda di quelle che sono le regolamentazioni interne, ci sentite più o meno confidenti nell'ipotesi di sostituirla. Tecnologicamente tutto questo è fattibile. Tecnologicamente tutto questo ha un costo. Questo costo impedisce di fare questo percorso. Questo percorso crea difficoltà in termini di efficienza, saturazione forte di chi lavora in amministrazione, mancanza di percezione di livello di servizio da parte di chi fa i viaggi. Forse vale la pena dare un'altra priorità a questo tipo di modello di innovazione. E quindi magari fare un passo in questa direzione, anche per scoprire che in realtà il costo può essere un risparmio, cioè può essere uno strumento di creazione di valore. Perché? Perché si vanno ad eliminare la stampa, la firma autografa, la trasmissione, la duplicazione delle copie cartacee, i ricicli, la conservazione cartacea, e si introduce, sottoscrizione a norma, conservazione digitale, identificazione univoca del firmatario, scansione di giustificativi, magari anche via foto, apposizione di firma elettronica avanzata qualora fosse sostanziale. Tutto questo sembra complesso, ma in realtà è decisamente semplice da mettere in piedi e i benefici sono quelli lì. Non ve li faccio vedere in questo modo, ma ve li faccio vedere con un istogramma, perché secondo me è un pochino più efficace comunicativamente parlando. Vi faccio vedere quelli che sono i tempi di pagamento alla luce di una nota spesa gestita in modello tradizionale. Ecco, sono queste qua. C'è una parte iniziale di tempi per la veicolazione della richiesta, circa un 10% del tempo complessivo. Ve l'ho fatto vedere in percentuale perché così ente che vai, tempistiche che trovi, vuoto per pieno, questo è un medione che si cala abbastanza bene. Tempi per il recupero dei documenti 15%, riconciliazione manuale 10%, tempi morti per la raccolta dell'approvazione un'infinità 75%, ritardo di pagamento eventuale, questo è statistico quindi non potevamo dimenticarcelo, lì è sottostimato, 115%, quindi non paghiamo nel 100% sui tempi di pagamento ma paghiamo in ritardo, di un 15% rispetto ad un ritardo nostro strutturale di un 5%. In realtà tipicamente anche un pochino più alto. Traduzione, paghiamo in ritardo perché abbiamo un processo farraginoso che ci impedisce di essere efficaci nel pagare presto. Sempre? No, però mediamente questo è l'esito del processo tradizionale, con picchi molto peggiori rispetto al 115%. Lo stato di partenza è, possiamo migliorare del 15%. Digitalizzando, quello che succede è che ci troviamo in quell'altra situazione. Si riducono alcune delle attività, altre spariscono completamente e il risparmio complessivo è di circa un 50%. Se poi questa dimensione è digitale, anche questa tipologia di attività qua non esiste più e quindi il risparmio in assoluto è del 60% rispetto al modello tradizionale. Vuol dire essere più veloci. riusciamo a gestire nel restante 50% un migliore livello di servizio verso l'utente interno e fargli percepire che probabilmente il suo esborso non sarà infinito? Ecco, questo è uno stimolo che va in quella direzione. Ma non è sufficiente. È sostanziale anche guardare ai modelli di pagamento elettronico. Che cos'è il pagamento elettronico? È un trasferimento di denaro tra utenti, compratore e venditore, attraverso strumenti di pagamento che scambiano i dati relativi alla transazione in modo elettronico, senza ricorso a contante o strumenti cartacei. Possiamo dire che è costituito dal mondo delle carte di pagamento, debito, credito, prepagate, virtuali, ce ne sono davvero diverse e possibili per ogni processo. Possono essere applicate attraverso un canale fisico, quello della strisciata, di passarla ad una persona, eccetera, eccetera, o a distanza attraverso i modelli di pagamento online, pensiamo semplicemente all'e-commerce, è un modello tipico di pagamento. I dati possono essere digitali e tracciati da sistemi telematici e questo implica la raccolta delle informazioni sulla spesa e questo implica una dimensione di controllo ampia, per esempio su tutto il mondo del travel management, se gestito con consapevolezza. Guardiamo dentro però a questa dimensione. Conosce le soluzioni di pagamento virtuali o delle carte di credito Lodge? Sono carte di credito che consentono di attivare un numero virtuale al singolo utente in viaggio affinché terminato il viaggio scada anche il numero e quindi tutte le spese relative a quell'individuo sono legate a questo numero di carta di credito che è virtuale. È un modello di gestione dei pagamenti da parte dell'ente. Ecco, la risposta è no 56%, magari oggi ne parliamo un po' così, almeno proviamo ad abbattere questo 56%, 44% almeno ne ha sentito parlare. In generale il suo ente ha adottato soluzioni di pagamento elettronico? Oh, 35% non ne ha idea, che è un ottimo inizio per dire che forse qua sopra siamo ancora di fronte ad un gap di carattere culturale. Non ne abbiamo nessun interesse, 24%, e in alcuni casi ci sono anche delle motivazioni interessanti con cui c'è questo non interesse, da capire quanto realistiche, però senza dubbio interessanti, diciamo consapevoli. Abbiamo carte di credito corporate, intestate al dipendente piuttosto che all'ente, e un 11% che guarda al futuro con ottimismo e dice no, ci penserò, ho comunque qualche vaga idea in questa direzione. Qui, signori, il beneficio è legato alla pubblica amministrazione sul fronte dei processi interni, maggiore trasparenza sulle spese, guardo ai pagamenti e quindi riesco a controllarli prima di ricevere un giustificativo e prima quindi di riportare il giustificativo all'interno di un sistema e prima quindi di riuscire a fare il sum up di tutti i giustificativi, li controllo nel momento stesso in cui si sviluppano questi pagamenti. Quindi ho un presidio puntuale, ho una riduzione dei costi, ho una riduzione sistemica che è stata stimata più o meno nell'1,5% dei costi diretti. Cioè, se bypasso l'agenzia che mi fa da banca e quindi non la costringo a farmi da banca e quindi non pago il suo farmi da banca e pago direttamente il fornitore, forse mi farà uno sconto. Se capisco quanto costa realmente il fornitore, forse posso negoziare meglio e quindi in questo modo riesco anche ad ottenere dei saving ulteriori. Ecco. In questa direzione si affaccia alla finestra del nostro discorso un terzo incomodo, si apre una finestra che era rimasta chiusa e si affaccia una novità. Se abbiamo aperto questa presentazione dicendo che le spese di viaggio si riducono e stiamo dicendo che peggiora l'esperienza o non servivano i viaggi, beh, attenzione, c'è un altro modello, si mantiene quasi inalterata la dimensione di efficacia del viaggio, andando però ad impattare riducendoli i costi con cui questi vengono gestiti. Ecco questo. È l'attore interessante da tenere alla finestra, perché non stiamo peggiorando la percezione dell'utente e non stiamo peggiorando la nostra capacità di fare viaggi, ipotizzando che alcuni di questi siano inutili. Anche per i dipendenti, evidentemente, il beneficio è evidente, in particolare l'eliminazione dell'anticipo, ma anche per i fornitori c'è un impatto. Quando la PA fa qualcosa, la PA considerata è il primo cliente nella filiera Italia, con circa 135 miliardi di euro all'anno, che i fornitori della PA fatturano la PA ogni singolo anno in beni, servizi e una quota parte di lavori, quota parte, perché il resto passa attraverso altre vie. In questo caso si può ottenere una riduzione dei costi di gestione del contante. Il contante costa, l'esercente non è contento di riceverlo, lasciatemi dire, non ci credo, però non ancora. Culturalmente dovrebbe non essere contento di riceverlo perché gli costa di più. E i tempi di pagamento sono predefiniti e certi. Ecco, vi sto parlando di un'innovazione che però in questo senso non è la novità, stiamo guardando come sistema paese alla novità. In altri paesi queste cose sono già passate da un sacco di tempo, cioè la dimensione di attaccamento al contante che abbiamo in Italia è fuori controllo, siamo outlier in Europa, abbiamo quote di utilizzo del contante decisamente fuori rispetto ad ogni media credibile di tutti gli altri paesi. inutile che ci diciamo il perché, no? Perché lo sappiamo tutti quanti. Tuttavia, la crescita del sistema paese passa attraverso la riduzione dei modelli dei generi di crescita, e questo è uno di quelli. In sintesi, rapidissimo perché ho già rubato molto tempo alla tavola rotonda, 2 minuti, digitalizzazione dei processi e soluzioni di pagamento elettronico portano semplificazione, aumento di efficienza, riduzione di costi, monitoraggio e controllo della spesa, maggiore trasparenza e riduzione dei lead time approvativi. Tutto questo è un percorso verso la PA digitale. E uno potrebbe dire, ok, d'accordo, tutto questo però massimi sistemi, cioè il travel management è una cosa piccolina, no? No, il travel management è una delle dimensioni probabilmente più impattanti, che ha maggiore urgenza, perché dall'altra parte ha uno scontento, quello che fa il viaggio, e qualcuno che non riesce ad essere efficiente, perché la complessità di gestione è varia. E quindi è anche un po' tipicamente frustrato. Poi, insomma, conosco abbastanza bene le persone che lavorano all'interno della pubblica amministrazione, e l'ipotesi che prevalga la dimensione del fannullone io la smentisco a priori. Ci sono persone che si impegnano moltissimo in questo tipo di contesto, poi naturalmente c'è anche chi fa il furbo, ma come ovunque. Tuttavia è evidente che in questo tipo di contesto la PA digitale può dare uno stimolo importante. Ne parlavamo ieri proprio all'interno di un incontro sulla fatturazione elettronica anche con Agid, proprio per capire quelle che erano le opportunità del campo della fatturazione elettronica per il sistema paese. Parlavamo degli strumenti a disposizione delle imprese e delle PA per fare bene fatturazione elettronica, quindi per non gestire ulteriore carta, no? Modello che alcune PA hanno adottato per la gestione del transitorio. Sapete che cosa ne è emerso? Ne è emerso, secondo me, un messaggio molto interessante. La stessa dimensione di informazioni a disposizione del singolo ente, informazioni, diventa essa stessa uno strumento. Il digitale porta informazioni tempestive, queste informazioni tempestive possono essere a loro volta utilizzate come strumento per migliorare l'acquisto di questi servizi e la gestione di questi servizi in modo consapevole. Evitando di dire a qualcuno che fa dei viaggi inutili, non è mai bellissimo, ed evitando di mandare qualcuno in qualche bettola, come succede tipicamente a me. Ecco. Bene. Io con questo ho terminato la mia presentazione, direi che possiamo quindi iniziare il percorso di tavola rotonda. Abbiamo, come vi dicevo, una tavola rotonda ricca di partecipanti. Ve li presento, parto da qua. Abbiamo Rosa Martoccia, che è dirigente dell'Istituto Superiore della Sanità e quindi ci parla di un modello di gestione del travel management in un contesto estremamente peculiare, quello dei progetti europei, quello dei viaggi di ricerca, quello dei ricercatori, assolutamente. Poi abbiamo Cecilia Pantaleo, siete diversi da come vivo qua, quindi vi ricerco, abbiate pazienza, che è Sales Management e Coordinator di AirPlus, che ha una soluzione interessante da proporre e una vista ampia sul mondo della pubblica amministrazione, ed è anche un po' per questo che vi abbiamo coinvolto in questo tipo di tavola rotonda. Poi c'è Alessandro Di Fruscia, che è Account Manager PA di AirPlus, che ha qualche stimolo sull'evoluzione futura. Poi abbiamo Roberta Massari, responsabile dell'ufficio 9 Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'ho letto tutto? Perfetto. E poi abbiamo Pierluca Maceroni, dirigente dell'area trattamento economico del personale, Direzione Risorse Umane e Sistemi Informativi della Regione Lazio. Quindi abbiamo pubbliche amministrazioni centrali, pubbliche amministrazioni locali, un'esperienza eterogenea e una situazione evidentemente da considerare. Il mio primo giro di tavolo è estremamente semplice. Chiedendo un commento ampio sui risultati della ricerca, mi piacerebbe sentire da ciascuna delle 3 esperienze della pubblica amministrazione che abbiamo qua, io partirei dalla dottoressa Martoccia, quella che è la situazione attuale, quindi come vengono gestiti internamente ad oggi le spese e le attività di travel management e quali sono gli elementi di criticità, magari anche di soddisfazione.
Allora, buongiorno.